Come ben sapete, Antonio rappresenta nel cristianesimo una delle prime figure, simbolicamente gli si attribuisce la paternità, quindi la prima, certo una delle prime insieme a tanti altri, ad avere aperto, come ho letto nella preghiera colletta, una nuova via al cristianesimo, alla sequela di Gesù, al discepolato di Gesù. Un nuovo modo, cioè, di seguire Gesù, di essere il suo discepolo. Certo, come ho detto all'inizio, e ve lo sapete bene, padre del deserto, una via, diciamo, non comune, diremmo oggi non era un laico che viveva nella città, con la famiglia, che è un bel modo di seguire Gesù, perché come fate voi, impegnati nella vita secolare, con la grazia e con la forza di Cristo seguite Gesù nel dovere di ogni giorno e con la vostra azione, con la vostra intelligenza illuminata dalla sapienza del Vangelo di Gesù, cercate di trasformare, trasfigurare e rendere più umano, più abitabile questo mondo e offrirlo qui attraverso i sacramenti, poi offrire il mondo a Dio, consacrarlo, ridonarglielo più bello, come diceva il parroco, più umano, più abitabile, e questo si rende tale attraverso l'esercizio della vostra intelligenza, dei vostri progetti, del vostro sforzo, della comune sinergia che poi hanno nelle istituzioni civili, nell'amministrazione comunale, comunque nel potere politico, hanno il centro, il culmine, l'irradiazione. Antonio invece è l'opposto. Antonio fugge la città, rompe volutamente con la città. Una città importante, una grande città, di grande cultura, la sua di provenienza in Egitto. Ma egli rompe, se ne va ai margini, a vivere nella vita desertica, a vivere cioè in condizioni ai limiti dell'esistenza umana. Se appunto la città è il frutto di un concorrere di forze e intelligenze per rendere più gradevole, comodo, agevole la vita di tutti quelli che vi abitano, il deserto, già la campagna, già la foresta, ma a maggior ragione il deserto, dove la natura stessa, la creazione stessa rende quasi invivibile quella terra per i bisogni di un essere umano, Antonio sceglie quel luogo per viverci. Ma in realtà lo sceglie non perché vuole essere anticonformista, non perché vuole fare una rivoluzione, vuole ribaltare il potere della città, il potere degli imperatori di quel tempo, tutt'altro. Antonio lo fa, sappiamo dalla sua storia, dalla vita che è stata scritta di lui, ma è per questo abbiamo letto quella pagina evangelica di oggi. Antonio lo fa perché è colpito, incontra Gesù, che con la parola che abbiamo sentito poco fa nel Vangelo gli dice: lascia tutto, venni, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. E Antonio lo mette in pratica letteralmente. Ma sì, perché seguire Gesù in questo luogo inospitale? Perché la ricerca di un luogo differente dai luoghi naturali, normali, in cui viviamo la maggior parte dei discepoli di Gesù? Perché? Ecco, questo fa la peculiarità di quest'uomo, che l'ha aperta per tanti altri, dicevo, è il simbolo di una nuova via. Perché seguire Gesù in un luogo così estremo, inospitale, dicevo poc'anzi? Beh, la storia ci racconta, interpreta la scelta di Antonio, come di tutti gli eremiti e dei padri del deserto, come una sorta di alternativa al martirio. Il martirio è la sequela radicale di Gesù. radicale, cioè alla lettera ciò che Gesù scrive nel Vangelo. E noi sappiamo che Gesù nel Vangelo, in moltissime delle sue, dei suoi detti, della sua predicazione, è tagliente, a volte iperbolico, paradossale, esigente, netto, bianco e nero. E i martiri, ai tempi in cui il cristianesimo non era una religione di Stato nell'impero romano, i martiri, i cristiani discepoli, vivevano una vita marginale, un po' perseguitati, certo, non quotidianamente assillati dalle persecuzioni, però vittime di tanto in tanto, come accade ancora oggi in alcuni territori, in alcune nazioni dell'Africa e dell'Asia, lo sentiamo dai giornali, vittime di tanto in tanto, qui o lì, di vere rappresaglie, di condanne da parte del potere politico di allora. Ma quando quest'epoca finisce, quando diventa religione di Stato, quel famoso da Costantino in poi, allora si apre questa nuova via, questa nuova forma. Dare il sangue per Gesù è somigliare a Gesù, è morire in croce come Gesù. E dunque veramente essere totalmente suo e dirgli con tutte le forze: eccomi, io ti seguo nella via del sangue, nell'effusione del sangue. Quando questo sarà, diventerà più raro, allora una nuova via, una sorta di nuovo martirio. E naturalmente non è per le sofferenze, non è per, diciamo, la ricerca, un po' sarebbe masochistica naturalmente, di soffrire perché Cristo ha sofferto in croce. Cristo non ha cercato la sofferenza né ha detto a noi di cercarla affatto, perché non è un bene. L'ha subita per un bene più grande, l'ha subita perché malevolmente qualcuno voleva fargli dire una menzogna, cioè di non essere il figlio di Dio, ma lui confessa quello che è. Allora il martirio di Gesù è un martirio di fedeltà alla verità di ciò che lui è. E per Antonio? Ecco, Antonio secondo me si trova, ascolta questa parola, quella che abbiamo sentito noi oggi. Si dice nella sua vita, entra in una chiesa, l'avete sentito mille volte, no? Dalla vita di Antonio di Sant'Atanasio. Entra nella chiesa e c'era quel Vangelo. Se vuoi avere davvero di più dell'osservanza dei comandamenti, di più, se nel tuo cuore senti di seguirmi, di amare Dio di più, allora io ti dico, va. Vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, vieni e seguimi. Antonio si dice che sente questo Vangelo, che cosa succede in lui? Si sente il destinatario personale, quella parola è per me, è per lui. La mia vita non può essere più la stessa se non faccio quello che Gesù mi sta chiedendo. Se non pratico questo che Gesù ha detto a quel giovane di qualche anno fa. Ma lo dice anche a me oggi, io lo voglio fare, io desidero farlo. Dunque di per sé non vuole fare, non so, l'equilibrista, il trapezista dello spirito, non vuole fare questi sport estremi come oggi alcuni praticano, ma vuole incarnare ed essere se stesso secondo la luce che ha ricevuto da Gesù. L'incontro folgorante che ha avuto con Gesù. E se non facesse così, sentirebbe di essere falso con se stesso, sentirebbe di non essere con la coscienza libera, retta, pura. E la coscienza è libera e retta quando la verità che ascoltiamo nel cuore esige di essere attuata, non tradita, è attuata integralmente, non a metà. Non accomodata, non ritagliata, non sistemata, ma così com'è, così come suona. Perché accomodarla significherebbe svilirla, sminuirla, in ultima istanza distruggerla. E la verità è che è ciò che dà vita alla nostra coscienza. È ciò che ci permette giorno per giorno, si dice di guardarci allo specchio, cioè di darci serenità, di darci pace, di essere riconciliati con noi stessi. Questo non vuol dire che noi uomini non conosciamo anche la furberia di mettere a tacere la nostra coscienza e di crearci una coscienza falsa. Certo che siamo in grado. E se ne vedono fin troppo in giro persone che secondo me hanno la coscienza falsa. Quando talvolta si appellano a una coscienza, ma è fin troppo evidente, a fiuto si capisce che è una coscienza falsa. Che vuol dire falsa? Messa a tacere, accomodata, in cui non risuona più la verità nella sua integrità, e la verità nella sua integrità è sopra di me, mi possiede, mi comanda, esige da me. Quando io la accomodo, sono io che voglio padroneggiare la verità, ma la verità non si lascia padroneggiare da me. Cari fratelli e sorelle, noi siamo uomini, creature, non siamo la verità. La verità è più grande di noi. La verità è maestra della nostra vita, padrona della nostra vita. Io sono la via, la verità, la vita, disse Cristo. Non può essere da noi addomesticata. E quando nell'orecchio di Antonio risuona quella parola, e lui capisce che se vuole essere vero, deve riceverla e seguirla così com'è. Ecco le conseguenze radicali di una scelta totale. Ecco le conseguenze nette, chiare. In quella cultura, in quella civiltà, non per criticare i cristiani che rimanevano lì ad Alessandria, nella città, nella grande città, non per criticare loro, ci mancherebbe, ma perché sente per sé la necessità di accogliere Cristo in questo modo nuovo, e diventa per tutti quelli della città, diventa un modello, per noi diventa un modello, perché Cristo lo educa nella coscienza. Perché quella verità che lui porta sempre con sé diventerà appunto la sua maestra, lo educherà, lo renderà un uomo libero, trasparente, lucido, dall'occhio penetrante, lo renderà padre delle coscienze, perché le coscienze di noi più modesti, di noi più piccoli, di noi tutto sommato che viviamo alla meno peggio, quantomeno abbiamo sete di incontrare invece coscienze forti, formate, coscienze che non sono mai venute a compromesso, coscienze che non sono scese al di sotto di una certa soglia pur di accomodare. Abbiamo bisogno di questi uomini, forse rari, ma li cerchiamo perché capiamo che da lì ci viene la fonte della vita, della sapienza, della saggezza. E così comincia la processione di uomini, di giovani verso Antonio a chiedere una parola di salvezza, a chiedere una parola che illuminasse la loro coscienza, a chiedere una parola che desse loro una direzione di vita, a chiedere una parola che desse senso alla banalità del vivere quotidiano nel quale tante volte noi ci troviamo attanagliati. Ecco allora perché Antonio va fuori dalla norma, va fuori dalla città, percorre un'altra strada per aiutare la città, per aiutare noi che siamo dentro la città, per vivere una sua via travagliata, come ho detto, è una via di martirio, è una via ai limiti dell'esistenza umana accettabile. È una via di lotta, lotta con le potenze del male, lotta con i propri istinti, è una via che richiede molto, esigente, ma è attraverso questo travaglio che purifica, attraverso queste prove continue che fortificano, che Antonio diventa specchio per la città, consigliere della città, via colui che addita la grandezza assoluta, che è Dio, che è Cristo, con le sue esigenze assolute, a noi che viviamo nella città. Io credo che allora questo sia il ruolo di Antonio ancora oggi per voi, per noi. Noi che viviamo appunto nella vita comune, civile, benedetta da Dio senza alcun dubbio, ma io credo che voi come me sentite nel cuore la sete di assoluto, di verità, di pulizia, di bontà, di essere accolti e riconosciuti nelle nostre ferite, nei nostri errori, di essere sostenuti nelle nostre debolezze, di essere perdonati nelle nostre nefandezze, di essere illuminati perché spesso non sappiamo dove andare. Preferiremmo avere ancora qualche Antonio qui, fuori paese. Qualche l'avevamo con noi, con gli eremiti, con l'eremo di Sant'Anna, aveva questa funzione, quel luogo eremitico. L'abbiamo avuto. Oggi c'è un po' di carestia. Preghiamo il Signore, e per intercessione di Antonio, che ci mandi ancora qualche uomo, qualche donna, gruppi di uomini e donne che accolgano questo tipo di scelta. Perché nelle città viviamo ancora con un senso di bontà, di verità, di nobiltà d'animo, perché rendiamo più vivibili, perché si attuano i desideri che il parroco all'inizio ha ricordato, modi più vivibili per vecchi, per giovani, per famiglie più accoglienti. Tutto questo mi permetto di dire, il signor sindaco me lo permetterà, per tutto questo credo che non basti soltanto una buona amministrazione, lontana da corruzioni, lontana da sotterfugi, che già sarebbe una santa cosa, e lo auguro a questa amministrazione, ma non basta. Ci vuole la capacità di dare anima, e molto spesso le istituzioni non sono in grado di dare un'anima al vissuto, ai giovani, di dare un senso, un significato, un perché. Non sono in grado le istituzioni, né sono chiamate a far questo. Ci vuole chi dà un senso a chi è nel letto malato e ha una disgrazia, a chi è all'ospedale, a chi non trova lavoro, a chi oggi ancora deve tornare ad emigrare perché non c'è spazio per lui. Occorre dargli un senso, il calore di un cuore, l'abbraccio tenero di non far sentire soli chi, chiuso nella sua casa, nella sua casetta, qui e lì, anche se in città, cioè gomito a gomito con gli altri, ma è solo, è sola. Ora questo di più è quello che Antonio cercava, è quello che il discepolo cercava, l'hanno chiesto a Gesù, e Gesù ha indicato quella strada. Allora questo di più, carissimi fratelli, lo deve dare, credo, la comunità cristiana, lo dobbiamo dare noi sacerdoti, ma lo dovete dare anche voi fedeli. Preghiamo che ci siano anche nuovi giovani, uomini e donne, dicevo, che lo sappiano dare anche in questo modo così radicale. Questo di più che tutti cerchiamo ma che non troviamo. Questa sete di profondo assoluto che abbiamo e che molto spesso non troviamo. Antonio ne è la fonte perché si è abbeverato a Cristo Salvatore. Preghiamo perché da Aci Sant'Antonio, da questa città, vengano fuori ancora nuove generazioni che siano in grado di seguire in modo assoluto, radicale il Cristo, che il Cristo possieda i vostri giovani, che il Cristo possieda le vostre famiglie e possa tornare ad essere dato a questo paese un senso più umano, un calore, un abbraccio, un'accoglienza, una tenerezza che se poi la rete idrica o quella dei trasporti funziona un po' più, un po' meno, ma abbiamo un cuore riconciliato, pacificato, accogliente, pronto a riconoscerci davvero fratelli e sorelle in Cristo. Amen.